Questo è ora il racconto di come rinacque la vita sulla Terra e di come una nuova fonte di oro e altri terrestri vennero scoperti al di là degli oceani. Fu dopo l'incontro sulla Arrata che le acque del diluvio continuavano a ritirarsi e la terra gradualmente dalle acque iniziò a riemergere. Le regioni montuose erano per lo più intatte, ma le vallate erano sepolte sotto fango e melma. A bordo delle navi terrestri e dai turbini di vento, gli Anunnaki compirono una ricognizione dai paesaggi sottostanti. Tutto ciò che nei tempi antichi esisteva nell'Eden e nell'Abzu era ora sepolto sotto il fango. Eridu, Nibruki, Shurubak, Sippar erano scomparse, completamente cancellate. Ma nelle montagne del cedro, nella luce del sole, brillava ancora la grande piattaforma di pietra. Il luogo dell'atterraggio, creato nei tempi antichi, erano ancora in piedi. Uno dopo l'altro, i turbini di vento atterrarono sulla piattaforma. La piattaforma era intatta. All'angolo della rampa di lancio, gli enormi blocchi di pietra erano rimasti al loro posto. Ripulendo dai detriti e dai rami d'albero, i primi fecero segno ai carri celesti di atterrare. Uno dopo l'altro, i carri celesti scesero sulla piattaforma ed essi atterrarono. Vennero allora inviate notizie a Marduk su Lachmu e a Nannar sulla Luna. E anche loro fecero ritorno sulla Terra. Discesero al luogo dell'atterraggio. Poi gli Anunnaki e gli Igigi, così riuniti, vennero convocati in assemblea da Enlil. «Siamo sopravvissuti al diluvio, ma la Terra è devastata», così disse loro Enlil. «Dobbiamo valutare tutti i modi per ritornare a una vita normale, che sia sulla Terra o altrove. Lachmu è stata devastata dal passaggio di Nibiru», così riferì Marduk. «La sua atmosfera è stata risucchiata, le sue acque sono poi evaporate, si è trasformata in un luogo di tempeste e di polvere. La Luna, da sola, non è in grado di sostenere la vita. La sosta è possibile solo con le maschere di Aquila». Questo raccontò Nannar agli altri e poi continuò con parole di affetto. «Una volta lì, è difficile rammentare chi era capo dei nemici di Tiamat, una compagna della Terra strettamente legata al destino della Terra. Con affetto, Enlil posò il braccio sulle spalle del proprio figlio. Ora è della sopravvivenza che dobbiamo preoccuparci». Così Enlil, dolcemente, replicò a Nannar: «Ora il sostentamento deve essere la nostra principale preoccupazione. Esaminiamo la camera della creazione che è ancora sigillata. Forse vi ritroveremo i semi di Nibiru». Così disse Enlil a Enki, ricordandogli dei cereali un tempo creati. Sul fianco della piattaforma, ripulito dal fango, trovarono il pozzo dei tempi remoti. Sollevarono la pietra che ne bloccava l'ingresso, entrarono nel santuario. Le casse di diorite erano chiuse con sigilli. Ne aprirono i sigilli con una chiave di rame. Al loro interno, i recipienti di cristallo, erano riposti i semi dei cereali di Nibiru. Una volta all'aperto, Enlil affidò i semi a Ninurta e così gli disse: «Va, terrazza il fianco della montagna e che i cereali di Nibiru ancora una volta diano il pane. Nelle montagne del cedro e anche fra le montagne, con dighe di Ninurta, arginò le cascate d'acqua. Una volta costruite le terrazze, insegnò al più anziano dei figli di Zio Sudra a coltivare i campi. a Ishkur, il figlio più giovane, Enlil assegnò un altro compito. Laddove le acque si sono ritirate, vai e trova gli ultimi alberi che danno i frutti. A Ishkur venne assegnato il figlio più giovane di Ziusudra come coltivatore dei frutti. Il primo frutto che essi trovarono era l'uva portata da Nimmak. Del suo succo, noto come l'elisir degli Anunnaki, Ziusudra beve un sorso. Da un sorso e da un altro ancora, Ziusudra venne poi sopraffatto, come un ubriaco si addormentò. Allora Enki consegnò un dono agli Anunnaki e ai terrestri. Aprì lo scrigno che Ninagal aveva portato. Annunciò a tutti il suo sorprendente contenuto. L'essenza della vita e le uova della vita possono essere combinate nel ventre degli animali a quattro zampe, quelli salvati nella barca di Ziusudra. Si moltiplicheranno pecore che daranno carne e lana. Noi tutti avremo bestiame per latte e pellami. Poi la terra sarà ripopolata da altre creature viventi. Enki affidò il compito della pastorizia a Dumuzi. In questo compito lo assisteva il figlio di mezzo di Ziusudra. Poi Enki rivolse la propria attenzione alla bruna massa terrestre, laddove un tempo era stato il suo regno e quello dei suoi figli. Con Ningal creò degli argini fra le montagne alla confluenza di acque vorticose. Cascate impetuose convogliò in un lago, così che le acque nel lago si raccogliessero. Poi, insieme a Marduk, ispezionò le terre dell'Abzu e del Grande Mare. Laddove un tempo c'erano abitazioni, rifletté su come prosciugare le valli del fiume. A metà del corso del fiume, dove le acque formarono una cascata, dalle acque fece sorgere un'isola. Nelle sue viscere creò due grotte gemelle. Sopra di esse, con delle pietre, creò delle chiuse. Da lì scavò due canali nelle rocce. Creò due canali per convogliarvi le acque. Così era in grado di rallentare o di fare accelerare il flusso delle acque che defluivano dagli altipiani. Con dighe, chiuse e due canali regolava così le acque. Dall'isola della caverna, l'isola di Abu, nella valle del fiume serpeggiante, fece emergere dalle acque. Nella terra tra i due canali, Enki creò un'abitazione per Dumuzi e i pastori. Con soddisfazione Enlil inviò notizia di tutto ciò a Nibiru. Con parole preoccupate, Nibiru rispose: il passaggio ravvicinato che ha causato tanta devastazione sulla terra e su Lachmu ha provocato molti danni anche su Nibiru. Lo scudo di polvere d'oro è stato lacerato. L'atmosfera si sta nuovamente rarefacendo. Abbiamo bisogno, e in fretta, di nuovi rifornimenti di oro. Enki non perse tempo e si recò nell'Abzu. Viaggiò con Gibil, suo figlio, per cercare l'oro. Tutte le miniere d'oro erano scomparse. Dalla valanga d'acqua erano state sepolte. Da tempo, nell'Eden, anche Bad Tibira non esisteva più. A Sippar non esisteva più un luogo dei carri. Le centinaia di Anunnaki che erano stati sfruttati nelle miniere di Bad Tibira avevano ormai abbandonato la terra. La moltitudine dei terrestri, coloro che avevano lavorato come lavoratori primitivi, sono stati trasformati in argilla dal diluvio. Dalla terra non possiamo più estrarre alcun oro. Enki e Enlil questo messaggio irradiarono su Nibiru. Sulla terra e su Nibiru regnava la disperazione. Fu allora che Ninurta completò i suoi compiti nelle montagne del cedro. compì ancora un viaggio nelle regioni montuose al di là degli oceani. Da quelle lande, sull'altro versante della terra, irradiò parole che suscitarono stupore. La valanga di acque ha inciso profonde ferite nei fianchi delle montagne. Dai fianchi delle montagne, enormi quantità di oro, pepite grandi e piccole, sono cadute nelle valli e nei fiumi. L'oro potrà essere recuperato senza nemmeno fare la fatica di estrarlo. Enlil ed Enki si precipitarono alla lontana regione montuosa e con stupore osservarono quanto era stato scoperto. Oro, oro puro, che non aveva bisogno né di essere raffinato, né di essere fuso, e giaceva tutto intorno a loro. «È un miracolo», così disse Enki a Enlil. Ciò che Nibiru aveva chiesto, Nibiru stessa aveva rettificato. La mano invisibile del creatore di tutte le cose permette la vita su Nibiru, così disse Enlil. Chi raccoglierà ora le pepite? Come le invieremo su Nibiru? Così si chiesero i capi. Alla prima domanda Ninurta aveva già pronta la risposta. Nelle alte regioni montuose di questo versante della terra sono sopravvissuti alcuni terrestri. Sono i discendenti di Caino. Loro sanno come manipolare i metalli. I loro capi sono 4 fratelli e 4 sorelle. A bordo di Zatere si sono salvati. Ora la cima della loro montagna non è altro che un'isola al centro di un grande lago. Mi ricordano come protettore dei loro antenati, mi chiamano il grande protettore. Alla notizia che altri terrestri si erano salvati, i capi si sentirono rincuorati. Persino Enlil, che aveva progettato la fine di tutta l'umanità, non era più in collera. È la volontà del creatore di tutte le cose, così si dissero. Che sia dunque costruito un nuovo luogo per i carri terrestri, per inviare lì l'oro a Nibiru. Si misero alla ricerca di una nuova pianura, il cui suolo si fosse inaridito e indurito. Nelle vicinanze del luogo dell'atterraggio, una penisola desolata, trovarono questa pianura. Era piatta, come un lago dalle acque calme e circondata da bianche montagne.